24 mattino.
Le 8, 19 minuti e 34 secondi di lunedì 23 settembre. Caro Paolo Mieri, buongiorno, eccoci.
Oggi non ho dubbi, il personaggio del giorno è Dietmar Woidke, che è il governatore socialdemocratico di Brandeburgo. Ne avevamo parlato venerdì, queste elezioni erano importantissime perché tutti i sondaggi dicevano che Alternative für Deutschland, cioè il gruppo d'estrema destra tedesco di Alice Weidel, avrebbe superato i socialdemocratici, avrebbe ottenuto una terza affermazione dopo quella della Sassonia e della Turingia. Non è accaduto, anzi i socialdemocratici sono, al di là delle previsioni di tutti i sondaggi, aumentati di 5 punti. I due partiti stanno testa a testa, hanno uno il 30 rotti per cento, l'altro il 29 rotti per cento, insomma sono a poco più di un punto di distanza, ma Dietmar Woidke ha salvato l'onore e la forza della SPD, della socialdemocrazia tedesca. Come l'ha salvata? L'ha salvata primo che chiedendo al capo del governo Scholz, socialdemocratico anch'egli, di tenersi il più possibile lontano, se possibile di andare in Australia o insomma in qualche posto di non farsi vedere, e poi con delle misure particolari, sussidi per le miniere di lignite in Lusazia, insomma ha fatto una campagna molto territoriale e poco ideologica. Tra l'altro, per quello che riguarda l'assetto generale della Germania, la CDU è andata malissimo, i Verdi addirittura sono rimasti fuori dal parlamentino tedesco, hanno avuto meno 6%, Die Linke, il partito di estrema sinistra, ha avuto meno 8%, compensato però lì dal fenomeno di Sarah Wagenknecht, che ha superato la CDU, che ti ho detto è andata malissimo, e quindi ha preso lei i voti. Però quello è un partito filorusso, è un partito molto strano, che potrebbe adesso essere messo da Dietmar Woidke dentro la maggioranza, perché se no non riesce a fare la maggioranza, nel senso che nel suo land, nel senso che essendo rimasti fuori i Verdi e tutti gli altri, avendo avuto la CDU, i democristiani tedeschi, un risultato così miserevole, qualcuno dovrà chiederlo, siccome non lo può chiedere ovviamente all'estrema destra, perché lì c'è la barriera contro l'estrema destra. Insomma, un risultato che ci si può stare, e come ti dicevo all'inizio ha salvato l'onore della socialdemocrazia tedesca, ma per quello che riguarda i riflessi europei non è che cambi molto. Ieri Sergio Fabrini ha scritto un articolo molto interessante, molto bello, sul Sole 24 Ore, e che ha riassunto la situazione così: dice la coalizione che sostiene il governo tedesco di Olaf Scholz è minoritaria nel paese e tale resta anche dopo questi risultati. Il presidente francese Emmanuel Macron è privo di una maggioranza coerente all'Assemblea nazionale. Il governo italiano di Giorgia Meloni non ha ancora deciso se entrare o meno nella Casa europea. Inoltre, lo fa notare giustamente, il portoghese Antonio Costa, che è quello nominato presidente del Consiglio europeo, non sembra avere la personalità politica e intellettuale per esercitare un controllo efficace su von der Leyen, per cui lui aderisce, Fabrini, a un giudizio che ha fatto abbastanza clamore del Financial Times, che ha detto che adesso Ursula von der Leyen è la padrona d'Europa. Lei ha scritto cioè il Financial Times ha scritto la presidente dell'Europa, ma si capiva benissimo dall'articolo che si vedeva, si intravedeva un ruolo accresciuto della von der Leyen in Europa, se in più riesce a inglobare Giorgia Meloni o comunque ad avere quel rapporto che noi stiamo seguendo telefonata per telefonata, notte per notte, un rapporto organico come quello che ebbe l'anno scorso, beh, diventa un personaggio sì, potentissimo. La prima volta che il presidente europeo, invece di accomodarsi su una maggioranza già predefinita, se ne costruisce una sua e, sì, e in più certo, in questo caso dividerebbe la destra. Per chi è di sinistra, il nostro ascoltatore di sinistra, c'è un altro risultato entusiasmante che è Kumaro di Sanayake.
Sì, sì, lo Sri Lanka.
Bravo, certo. Appena senti quel nome, Kumaro di Sanayake, che fu un grande capo dell'opposizione guerrigliera, adesso è diventato un uomo che sembra uscito da Bilderberg,
il suo partito si chiama marxista, ma lui ha già detto per esempio che lo Sri Lanka ha una difficoltà economica feroce dal punto di vista del debito e l'inflazione eccetera eccetera, lui ha già detto che comunque aderirà al programma del Fondo Monetario Internazionale, quindi abbastanza divertente.
Comunque non interrompere le emozioni, i nostri ascoltatori di sinistra hanno due motivi di gioire, uno a Brandeburgo e uno a Sri Lanka, e tu non devi stare là, vabbè, a stuzzicarlo, okay, okay, a dire ma questo, ma quello, ma quell'altro, per favore, questi sono dati di fatto, punto, sì, basta. Tra l'altro bilanciati da una delusione che avranno in Italia, perché stando a un sondaggio, anzi un'intervista che ha dato Alessandra Ghisleri, che è una delle più note sondaggiste alla Verità oggi, sembra che la Meloni vada a gonfie vele e non so se qualcuno l'ha previsto, che col processo sono cresciuti i consensi per Salvini, cioè che questo processo per la Open Arms fa aumentare i consensi per Salvini. Stasera da Mentana, TG di Mentana, cominciano i primi sondaggi, poi ce ne saranno per tutta la settimana, vedremo se questi dati anticipati dalla Ghisleri hanno senso, ma sembra che la maggioranza di destra si confermi contesa, questa maggioranza di destra. Il PD, come abbiamo detto alla fine della scorsa settimana, sulle questioni europee si è un po' diviso in otto gruppetti, otto sottogruppi, però Conte invece ha ripreso l'iniziativa, è andato lui da solo, la Schlein non c'era perché era impegnata altrove, alla marcia Perugia-Assisi. Oggi c'è un bell'articolo sul Corriere della Sera che dice, che lancia una sfida al PD, ma voi che avete da dire sulla politica estera, insomma, li va a pizzicare proprio sulla cosa che notavamo venerdì scorso. E quindi c'è da una parte il governo molto rinforzato sempre, sì, secondo la Ghisleri, e dall'altra parte Conte che comunque fa la sua parte, il PD che domenica si è riposato sì, dopo lo sforzo di sì, quella comprendo, divisione europea. Domenica sì, poi non dovrei dirtelo a te, no, che sei più domenicale che domenicale, sì, ma sì, comunque insomma. Dico domenicale sì, proprio perché sto parlando sì, di Conte e mi è venuto in mente. Poi ci sono tre casi che avrei messo insieme che non sì, c'entrano uno con l'altro. Uno che Gratteri, procuratore Gratteri, ha un convegno di presentazione di libri che lui frequenta spesso, ha messo in guardia il capo dello Stato Sergio Mattarella, riferendosi sì, alla questione di Palamara dell'anno scorso, però facendo un discorso più ampio che il giornale ha notato in un articolo di Domenico Ferrara, dicendo che l'anno scorso avrebbe dovuto convincere il CSM a dimettersi e che la magistratura è al minimo storico, che praticamente le due cose vanno insieme, che il capo dello Stato deve fare qualcosa perché anche questo CSM l'attuale sì, ha dei problemi e non si può andare avanti così facendo finta di niente. Secondo discorso invece notato Perché sono tutte cose istituzionali, sì, quelle di cui ti parlo adesso, che ha notato giustamente il fatto che, essendo Costa, che era all'opposizione con Azione, passato alla destra, anche se in una transizione, in questo momento mi sembra che sia al gruppo misto, poi sì, approderà al gruppo lì di Fitto, essendo e presiedendo lui la giunta per le impunità,
la giunta per le immunità, poi il fatto richiama la giunta per
loro
le impunità,
cioè, sì. Lo so, ma io sto al fatto, per me mi fido, capito, del fatto, ah. Essendo insomma, capita che una giunta che spetta all'opposizione finirebbe a un uomo della maggioranza, certo. Insomma, sono dei casi, certo, da prendere in considerazione, così come è da prendere in considerazione che domani si vota per il giudice costituzionale che deve prendere il posto di Silvana Sciarra, che si è dimessa un anno fa, insomma, è andata in pensione un anno fa, e faccio una facile previsione, anche domani andrà a vuoto. Perché anche domani andrà a vuoto questa elezione? Perché aspettano a fine anno che se ne dimettano altri tre o ne scadono altri tre, così fanno un bel pacchetto e se li possono spartire. Ora sono tre casi: CSM, giunta per le immunità, cioè cose, sì, di carattere di garanzia, e Corte Costituzionale, in cui non dico che le regole non funzionano, però insomma, sì, funzionano un po' male.
Vengono un po' fatte funzionare male.
Insomma, sì, uno dovrebbe cambiare, sì, la regola dei funzionamenti, sì, produrre degli automatismi, fare che il giudice costituzionale, perché sai, quando a dicembre ne mancheranno 4 su 15, sì, cioè, bel po', poi fanno sentenze, poi si dice sono lenti nel fare, sì, il loro lavoro, e siccome va avanti così da anni, con delle ritualità che sono scelte tutte loro, che scelgono un capo che in genere, sì, è quello che sta per scadere, in modo che tutti possano fare i presidenti della Corte Costituzionale, insomma, ci sono delle usanze, sì, che andrebbero corrette, bisogna dirlo con determinazione, andrebbero corrette, così come i meccanismi per lo scioglimento del CSM, sì, in caso di situazioni gravi come fu l'anno scorso, sì, l'affare Palamara, e così come le giunte che spettano l'opposizione. Ma guarda che è un discorso, ma lo faremo, sì, nei prossimi giorni, perché vedrai che di qui a giovedì tornerà in ballo la RAI, insomma, sì, lì non funziona niente, anche alla RAI, vero, vero, non si riesce a leggere il presidente, allora tutti mandano in consiglio d'amministrazione i più vecchi, perché quando non si riesce, sì, a eleggere il presidente, il consigliere anziano, quello che ha più anni, e quindi stanno cercando dei centenari, sì, delle persone che hanno 103, 104 anni da mandare, in modo che diventa presidente, e anche quello, sì, mi pare un modo, ma non voglio mettere, sì, mi diverte molto sul Fatto Quotidiano, io la seguo, che ogni settimana, sì, fotografano, lo fanno molto spesso, non tutte le settimane, i ministri che si assopiscono, cioè nei convegni vanno lì e fotografano. Questa volta hanno beccato Tajani, la Calderone,
all'assemblea di
che si fanno una bella dormita. Io li capisco, perché quelli faticano un sacco, sì, stanno lì dalla mattina alla sera sui loro dossier, e quando arrivano a questi convegni dopo un po' gli prende sonno, e come sai, quando ti prende sonno, è capitato anche a te, t'ho visto una volta durante un'assemblea non puoi resistere, ti casca la palpebra, e così. Però mi è venuto in mente questo, scusami, devi dare un minuto, sì, perché Marco Belpoliti oggi su Repubblica ha scritto un bellissimo articolo su il fatto che nella denuncia a Maria Rosaria Boccia per l'affare San Giuliano, Si ipotizza che lei abbia turbato l'attività, leggo come sempre, fra virgolette, del corpo politico del ministro in carica. Che cosa vuol dire questo? Che il ministro ha due corpi, uno quello come il tuo, cioè il corpo che già è, e l'altro un corpo sacro. Lui ha richiamato, essendo un uomo colto, Kantorowicz, I due corpi del re, un libro
aveva scritto, lo ricordiamo, un libro molto bello, nel senso affascinante, si intitolava Il corpo del capo, dedicato a Berlusconi, appunto, Belpolite.
Anche, ma proprio rifacendosi ai due corpi del re, che è un libro che spiegava come i re nel Medioevo avevano due corpi, uno che moriva, ma l'altro, quello sacrale, che passava al successore
e San Giuliano, per cui il re non moriva mai. Sacrale, quindi ha un corpo sacrale.
San Giuliano ha un corpo sacrale, perché se si interpreta questo articolo 338. A titolo del quale hanno denunciato Maria Rosaria Boccia per aver violato il corpo del re di San Giuliano, hai capito? Il corpo mistico, il corpo pubblico. Vabbè. E allora, leggendo questo articolo che ho letto e riletto, mi sono domandato se i ministri Tajani e Calderone, quando i loro consimili, quando si addormentano, ronfano, non essere eccessivo, quando si assopiscono.
Quando riposano sui destini della nazione, come si diceva.
Esatto. Quello che si assopisce è il corpo del re o il corpo di Spezia?
Ma un po' tutti e due alla fine.
Perché se si assopisce
sacrale, il corpo sacrale di Tajani e Calderone, un po' invece dorme.
Ma se si assopisce il corpo sacrale, allora ci vogliono dei commessi che vadano e lasciano dormire il corpo normale, ma sveglino quello sacrale.
Si
capisci?
Perché è un appuntamento ufficiale questo, caro ministro, il suo corpo sacrale deve essere sveglio. Mi piace questa idea. Senti, caro Paolo, con questo ti saluto, che dobbiamo chiudere, siamo andati lunghissimi.
Chiudi sempre proprio sul
così
più
sono
bello.
Domenicale, ci sentiamo domani, grazie, ciao.
24 mattino.
E dunque torniamo in apertura di questa parte sull'alluvione, sulla nuova alluvione che c'è stata in Emilia Romagna. Stiamo cercando di collegarci perché abbiamo qualche problema tecnico, ma adesso dovremo recuperarla con Irene Priolo, che è presidente facente funzioni della regione Emilia Romagna, appena nominata commissaria per l'alluvione. Tra l'altro, nella precedente era anche assessore alla protezione civile, tra le altre cose, quindi esattamente impegnata su questo. Dopo aver sentito, come sapete perfettamente, perché avete, per chi ha ascoltato, ovvio, venerdì scorso, proprio il ministro della protezione civile Musumeci. Priolo, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, prima ancora di andare su tutto, più che le polemiche, le discussioni sui fondi spesi non spesi che si stanno addensando intorno a questa vicenda, la prima domanda è: come vanno le cose?
Ma noi stiamo lavorando alacremente giorno dopo giorno, H24 ovviamente. La situazione più critica è a Traversardi, Bagnacavallo. Anche questa notte sono continuate in modo continuativo le operazioni anche di trasporto e di esportazione dei rifiuti, insomma, perché ieri sono stati fatti molti lavori e quindi il nostro gestore dei rifiuti ha lavorato incessantemente con più di 6 mezzi soltanto in questa località, ma stanno continuando soprattutto i lavori di ripristino anche delle arginature, in previsione anche delle piccole ma presenti piogge che potrebbero esserci oggi.
Sul fronte delle frane, come siamo messi? Perché abbiamo visto che sono state colpite zone nelle quali già le difficoltà erano ancora presenti dall'alluvione dell'anno scorso, di un anno e mezzo fa.
Sì, è vero, però devo dire che l'anno scorso avevamo avuto e registrato 81.000 frane. Quest'anno, dal punto di vista delle frane, probabilmente perché la tipologia di evento è stata differente, sono di meno, però attendiamo anche le prossime ore, perché poi le frane possono innescarsi anche a distanza di un po' di tempo, proprio per il fatto che l'acqua poi dopo un po' alla volta viene rilasciata e drenata dai terreni, e quindi ci possono essere delle accelerazioni, ma la situazione non è assolutamente paragonabile a quella di un anno fa.
Non avete ancora una stima dei danni, immagino, no? Troppo presto?
No, questa ancora è troppo presto, e poi stiamo attendendo che il Dipartimento di Protezione Civile, da questo punto di vista, faccia la seconda ordinanza, che poi ci chiederà di fare un monitoraggio. Per fare il monitoraggio noi dobbiamo chiedere anche alle amministrazioni coinvolte. È evidente che le amministrazioni in questo momento stanno completando, insieme a tutto il sistema di protezione civile, tutte le operazioni per provare a tornare più velocemente possibile alla normalità nelle abitazioni che sono state nuovamente colpite da questa alluvione.
Senta, ha citato lei Traversara, su Traversara si addensa un pezzo della polemica che stiamo vedendo in queste ore sui fondi, perché era stato destinato 1.200.000 euro alla sistemazione di quell'area ed è, se non vado errato, l'unico punto di tutti i fiumi nei quali l'argine ha letteralmente ceduto, e questo fondo è stato diminuito di circa 1.000.000 di euro, vado grossolanamente, per spostarlo su altre opere che erano in carenza di liquidità. Questo, si dice, ha ritardato i lavori e fatto sì che ci si trovasse in questa situazione.
No, non è così, nel senso che c'è stato un concordato con il Ministero dell'Ambiente un definanziamento provvisorio, perché il finanziamento complessivamente è stato ristabilito completamente nel corso dello stesso anno ed era stata lasciata la parte per la progettazione. Anche se il finanziamento fosse stato lasciato in modo integrale, comunque bisognava fare la progettazione dell'intervento e poi l'esecuzione. Quindi abbiamo consentito di andare avanti comunque nell'ambito del completamento dello stralcio funzionale della progettazione, e nell'arco di 6 mesi abbiamo rifinanziato il progetto. Tenete conto che questo finanziamento era comunque un finanziamento arrivato e stabilito ad inizio 2023. L'evento di maggio, ancorché ci fosse stata la progettazione, non avremmo potuto assolutamente gestirlo con questo intervento. Ma voglio anche sottolineare che noi a maggio del 2023 non abbiamo avuto il problema su Traversara, perché si sta facendo oggettivamente confusione, ma è comprensibile. Ma noi abbiamo avuto un problema su Boncellino dell'Amone, quindi a 5 chilometri di distanza da Traversara, per cui, come ha detto giustamente lei, Traversara è l'epicentro di questo evento, ma non è il luogo dove nel 2023 abbiamo avuto dei problemi.
Abbiamo tutti negli occhi, a proposito di Boncellino, i tronchi, presidente Priolo, cioè quella massa di tronchi che si accumula sul fiume. Com'è stata possibile una cosa di questo genere?
Ma è anche la tipologia di evento diverso. È ovvio che c'è stato un dilavamento importante del Marzeno, perché l'Amone prende acqua dal Marzeno, che è un suo affluente che si congiunge a Faenza, un dilavamento importante che è arrivato da Modigliana, dove, se avete visto l'immagine, anche il sindaco Dardi ha detto qua il Marzeno è esploso. Quindi il Marzeno, nella sua furia, da monte a valle, ha trascinato, allargandosi nel corso d'acqua, tutto ciò che incontrava dal punto di vista anche delle foreste. Detto questo, sottolineo quello che ho detto prima: al netto del problema su cui siamo intervenuti, abbiamo già risolto, il fenomeno che noi abbiamo avuto a Traversara non è dipeso da quello che avete visto a Boncellino, perché siamo in un altro ambito. A Boncellino, nonostante questo accumulo importante di detrito, noi non abbiamo avuto il cedimento arginale come un anno e mezzo fa, a dimostrazione che anche gli interventi strutturali che abbiamo fatto in questo ambito hanno funzionato e hanno consentito il consolidamento. A Traversara, per converso, abbiamo un problema che anche insieme al sindaco ieri abbiamo condiviso durante il sopralluogo, di questo attraversamento pedonale che risalente molto anche negli anni, è un attraversamento vecchio che ha comunque le campate, quindi la luce del ponte, che è più basso rispetto anche alle arginature. Quindi è evidente che, poiché l'Amone è andato in superamento di soglia 3 in modo molto importante, perché questo evento è stato differente dall'anno scorso, ma abbiamo avuto un picco di pieno, un colmo di piena sul Lamone complessivamente di 350 mm di cumulate di piogge, che fu superiore anche, diciamo, al picco di piena di maggio del 2023. Quindi, quando superi queste soglie, i ponti sono bassi, attraversare abbiamo avuto la rottura proprio in quella corrispondenza.
Senta Priolo, chiudiamo andando un po' brutali. Il governo dice: i soldi ve li abbiamo dati, non siete stati in grado di spenderli.
Sì, è una polemica che oramai ci ha visto coinvolti in questi giorni, su cui anche ho avuto una reazione abbastanza ferma, perché noi dobbiamo soccorrere le persone, e che il ministro della Protezione Civile, durante l'emergenza, quando gli elicotteri, insomma, salvavano le persone, faceva una conta di questo genere, non l'ho trovato appropriatamente istituzionale. Detto questo, ho già detto al ministro Musumeci, lo dico a voi, l'ho detto a tutti quanti, che i soldi non sono soltanto stati spesi, ma sono stati anche rendicontati al ministero apposito, che è il Ministero dell'Ambiente, da cui li abbiamo ricevuti, perché ogni anno noi facciamo una rendicontazione puntuale, siamo obbligati per legge, e il ministero ce la chiede in modo puntuale. I soldi che abbiamo ricevuto, che va date dei 580 che ha detto il ministro sulla difesa della regione, del suolo, sono stati destinati 300 milioni, perché altri erano destinati ad altri enti della regione, quindi ai comuni, province, eccetera. In ogni caso, non erano in 10 anni ma in 14, e voi potete capire come 300 milioni in 14 anni, che sono più o meno una media che va dai 18 ai 21 milioni, sono veramente una cifra irrisoria, ancorché spesa irrisoria rispetto alla possibilità di fare veri interventi di prevenzione. Una cassa di espansione che stiamo realizzando nel Parmense, solo quella ci costa 114 milioni di euro, che è quella su cui c'era stato provvisoriamente quel definanziamento sul Lamone per consentire lo stato avanzamento dei lavori.
Grazie Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia Romagna, commissaria per l'alluvione. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, e noi ci prendiamo una pausa.
24 mattino.
Buongiorno a Carlo Calenda, bentornato, leader di Azione, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, la porterei innanzitutto sulla situazione del suo partito, laddove negli ultimi giorni abbiamo visto la fuoriuscita di quattro parlamentari, Carfagna, Gelmini, Versace, chi altro c'era? Chi mi sono perso? Costa. Alcuni dicono, a questo punto Azione è finita, cosa dice?
Ma che è una cazzata, insomma, la scorsa legislatura eravamo in due di parlamentari, non è questi, quest'anno ne abbiamo 12, ne sono entrati altri tre, ma non è questo il punto, non è la somma algebrica dei parlamentari, il punto della questione è, ed è sempre accompagnato alla vita di Azione, che se c'è uno spazio per fare politica, non al centro in quanto luogo topografico tra una destra e una sinistra e non vogliono dire più niente, ma al centro nel senso che è il luogo delle soluzioni, dove non si raccontano palle agli elettori e dove si cerca di fare proposte spiegando dove si trovano i soldi e cosa si può realmente fare. Questo luogo secondo me è necessario nella politica italiana, secondo noi lo è, e quindi continueremo a farlo. Lo facevamo in due, lo facciamo oggi in 12 con 700 amministratori.
Senta Calenda, ma la domanda che alcuni osservatori si pongono, e forse si pongono un po' tutti, soprattutto le persone vicine, no, a questo modo di pensare la politica, dicono, ma non saremo un po' troppi? Cioè, ci siete voi, c'è più Europa, c'è Italia Viva, adesso Maratin si è staccato, vogliamo metterci anche l'associazione appena fondata da Boldrini e Forchielli, che mira poi forse a creare un partito? Cioè, non è che c'è un po' tanta roba là dentro?
Magari, non c'è proprio più niente, perché più Europa e Italia Viva sono nel campo largo, lo hanno dichiarato ed è del tutto, come posso dire, legittimo. Il resto stiamo parlando di associazioni, il mondo liberale è sempre stato pieno di associazioni, poi fare un partito è un'altra cosa, quindi in questo momento Azione è l'unico partito che è in questa posizione, e io mi auspicherei che ce ne fossero altri. Auspico per esempio che Forza Italia finalmente faccia una svolta veramente liberale, ma non perché l'etichetta liberale popolare vuol dire qualcosa, perché lei prima di me è stata a parlare di argini che non si fanno da 20 anni, e che noi ogni volta che c'è un'alluvione parliamo se l'alluvione è di destra o di sinistra, poi parliamo se la siccità è di destra e di sinistra a seconda di chi governa, di chi è l'opposizione. Vogliamo continuare così? Quanti decenni ci diamo ancora? Ma non ce li abbiamo davanti, no? Perché tutto si sta piano piano sgretolando. Allora il punto qui è che noi siamo gli unici che rimangono in questa posizione, che è quella in cui ci hanno messo gli elettori italiani, perché esiste anche una forma di rispetto di non passare dalla maggioranza all'opposizione al campo largo quando gli elettori ti mettono lì, e continuiamo a fare questo lavoro. Poi gli italiani sono sovrani, se gli piace questo modo di fare politica del bipolarismo continuiamo a votarli e va bene così, ma il nostro compito è fare questo lavoro qua, cercare di sgretolarlo questo bipolarismo.
E quindi in questo famoso campo largo non ci siete in sostanza, no? Non ci pensate?
Io credo che se lo dico un'altra volta mi sento male io, nel senso che lo dico da quando è nato il campo largo, ma guardi, sì, che non è che non ci siamo per un vezzo, non è che noi non siamo, andiamo al campo largo, ci dice, sai, la parola campo largo ci sta antipatica, perché sulla transizione ambientale, sugli investimenti, sull'immigrazione, sulla giustizia, sul posizionamento internazionale in Italia la pensiamo in modo diverso. Ed è, come posso dire, lo dico con profondo rispetto nei confronti del campo largo, così come la destra, prendono tanti tanti più voti di noi, quindi bisogna dirlo con umiltà, però io penso che quel modo di far politica in cui si dice il green senza spiegare come si fa è un modo suicida, non funziona, sono slogan, e gli slogan di destra e di sinistra stanno morendo questo paese.
In Liguria sostenete Orlando? Io fatico a immaginare una persona più lontana da voi all'interno del Partito Democratico come posizione.
Ma
meglio, ce n'è qualcuna, No, ce n'è qualcuna in realtà. Adesso
no,
sto un po'.
Troppo. Con Orlando io ho governato io, la Carfagna, la Gelmini. Costa è stata addirittura suo vice di Orlando, oltre ad averci governato per una legislatura. Orlando è una persona seria ed è, insomma, per quello che gli ho detto, ci abbiamo idee molto diverse sulla politica internazionale e su altre cose, ma lì in Liguria non si discute di questo, si discute di come ben amministrarla. Allora noi abbiamo fatto un elenco di infrastrutture per noi tassative, lui l'ha accettato, gli abbiamo anche detto che non vogliamo sentire discussioni su cose che hanno a che fare con le aule giudiziarie, perché non ci interessano, però resta il fatto che lì un cambiamento nel modo in cui si governa è un cambiamento importante, perché non è che si può andare avanti. Poi io Toti l'ho difeso, lei sa, sulla questione degli arresti domiciliari, perché non credo che si dica a un governatore stai agli arresti domiciliari finché non ti dimetti. E dopo però è anche vero che ha detto io proverò la mia innocenza e poi è patteggiato, quindi insomma non è una situazione, la Liguria non esce da una situazione facile.
Senta, in settimana ha rilanciato il tema della legalizzazione della cannabis, ho visto, ha detto di fatto ci siamo liberati di loro, adesso possiamo partire con questa battaglia.
No, io sono i ragazzi di Azione che stavano lì con l'aria che si capiva proprio che, come vedevano fuori Gelmini e Carfagna, la prima cosa che gli veniva in mente era la legalizzazione, che era una battuta, era uno scherzo. Quello che mi viene in mente a me come battaglia che noi faremo adesso, primo faremo una legge iniziativa popolare sul nucleare, che è diventato un argomento fondamentale, e in secondo luogo quello che faremo è prepareremo una finanziaria, una proposta di emendamento per la legge di bilancio, tutta incentrata sulla sanità e la scuola. Prevede alla fine della fiera quello che succederà è che Meloni darà il bonus Natale come se fosse la regina dell'Italia che dà 100 euro ai suoi cittadini che glielo chiedono con la letterina di Natale, ma sono soldi dei cittadini, e se noi, io lo capisco, i cittadini italiani che pensano tanto nessuno la mette a posto sanità e scuola, è meglio che ci diano 100 euro, però quello è proprio la trappola, perché nessuno si cura con 100 euro e nessuno istruisce i figli con 100 euro, e quindi non c'è. Ci sono cose dove non c'è una soluzione personale, c'è una soluzione o del paese o non c'è soluzione. Sanità e scuola sono due elementi, diciamo, dove lo Stato è imprescindibile.
Questo è indubitabile, quindi niente cannabis, diciamo adesso.
No, non è un argomento, essendo stato uno che quando ero ragazzino è un po' sbandato, di canne me ne sono fatte, l'ho sempre detto, ma non è che era un periodo della mia vita particolarmente felice.
Grazie Carlo Calenda, leader di Azione, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro, Alessandro Marcutulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, grazie alla squadra di 24 Mattino, grazie a voi, ne fate parte anche voi naturalmente per l'ascolto. I nostri contatti li conoscete, i canali social, Facebook, Instagram, X e poi basta, la mail 24mattino@radio24.it. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.